Mille voci. Un percorso di tre puntate, iniziato ieri con le considerazioni sul senso del federalismo culturale e linguistico, ricordando i 70 anni di coscienza svizzera, e che si conclude idealmente domani con l'omaggio all'Orchestra della Svizzera Italiana premiata con l'International Classic Music Award 2018 per il progetto Rileggendo Brahms. Occasioni diverse per parlare a mille voci di cultura nel senso più ampio del termine. Ben ritrovati dunque da Nicola Colotti al microfono e Rolf Schür in regia con l'assistenza tecnica di Mario Krag. Oggi siamo per così dire a metà strada ed è quindi l'occasione, scusate, per fermarci a riflettere sul concetto di cultura, partendo da una domanda tanto insidiosa quanto ricorrente: a cosa e a chi serve la cultura? Fino a che punto ha senso poi chiederselo? Cultura è una parola dal significato ampio, quasi sfuggente, al punto che c'è chi la scrive con la K, come usava mezzo secolo fa tra i contestatori. La cultura però ci riguarda tutti, anche quando non la frequentiamo o persino la disprezziamo, anche quando, non sapendo come definirla, la vorremmo misurare soltanto in termini economici o secondo il suo valore d'uso. Ma da dove nasce questa riduzione della cultura a prodotto economico che deve rendere? Sono tante le domande e sicuramente saranno tante le riflessioni che potremo fare con i nostri interlocutori. Saluto qui in studio con me Stefano Vassere, direttore delle Biblioteche Cantonali Ticinesi, docente di semiotica e teoria dei linguaggi all'Università di Milano. Buongiorno.
Buongiorno.
Collegati con noi al telefono, li saluto e li ringrazio per essersi resi disponibili. Jasper Pult, esperto di lingua e letteratura romancia, docente all'Università di Zurigo, già direttore del Centro Culturale Svizzero a Milano e già presidente della LIA Rumancia. Buongiorno Jasper Pult.
Buondì Colotti, buondì Stefano.
Ben ritrovato dalla lontana Coira, no? Dove la troviamo? A Coira, sì.
No, in Domigliasca, una valle poco conosciuta dai ticinesi, però splendida. È quella valle tra Tusis e Rothenbrunnen che si va sull'autostrada senza capire che è una delle più belle valli, e quello che ne parla è un engadinese.
Vede che mancanza di cultura. Io ho detto lontana, in realtà non è vero, non è lontana, è vicina, ed è vicina perché la radio anche ci avvicina, così come ci avvicina a Paolo Di Stefano. Buongiorno. Giornalista.
Banalissima Milano.
Che sembra lontana e che in realtà è altrettanto vicina. Giornalista, scrittore, critico letterario, firma prestigiosa del Corriere della Sera. Io vorrei cominciare dalla domanda provocatoria che ho lanciato all'inizio, e magari comincio proprio con Stefano Vassere, che è sempre molto articolato nel suo pensiero, e però qui la domanda è così, è bruciante: a cosa serve la cultura?
Beh, la cultura serve molto concretamente a stare al mondo, e tutto quello, a me piace una definizione molto estesa di cultura, che è tutto quello che si oppone, che sta su un altro livello rispetto alla natura. Io posso dire che una persona ha un bel naso, non posso mettere in discussione il fatto che abbia un naso. E quindi ecco, direi fondamentalmente la cultura la conosciamo per le espressioni culturali, artistiche, quelle più banalmente diffuse e conosciute, però appunto cercherei così di ragionare su una nozione piuttosto estesa di cultura, quindi è tutto quello che condividiamo, tutto quello che gli individui condividono per la formazione, per la gestione, per il miglioramento di una società comune.
Adesso non voglio mettervi in difficoltà, io ho detto a cosa serve la cultura, a chi serve la cultura, qui c'è anche l'opzione di rispondere alla seconda domanda, però cominciamo dalla prima. Jasper Pult, a cosa serve la cultura secondo lei?
Ma per me la cultura è dialogo in tutti i sensi, dialogo con gli artisti, dialogo con appunto tutto quello che ci contorna, ma soprattutto direi, e quello forse è l'essenziale, dialogo con se stesso, cioè affrontando la cultura, potendola proprio assumere, si diventa una parte, si ha un valore aggiunto, e questo conferma la propria identità.
Bella risposta. Paolo Di Stefano, stessa domanda. Cosa serve la cultura? So che è una domanda che andrebbe forse...
Ma cosa serve la cultura? Noi italiani su questo tema dovremmo sempre fare una premessa per ricordare che abbiamo avuto un ministro del tesoro che un bel giorno si è svegliato e ha detto che la cultura, che con la cultura non si mangia, che è rimasta una frase ormai storica nella politica italiana, giustificando così i tagli al settore dei beni culturali. Poi molti anni dopo, quello stesso ministro in questione ha smentito di avere mai pronunciato quella frase, insomma, però il senso più o meno era quella. Era una frase che tradiva, secondo me, due preconcetti che sono durissimi a morire. Da una parte che è buono e giusto solo ciò che è utile monetariamente, diciamo, e cioè ciò che porta dei vantaggi economici immediati, e dall'altra l'idea che tutto ciò che sa di cultura probabilmente come più con la K, come diceva lei, che con la C minuscola o maiuscola, non produce incassi. Ecco, credo che due pregiudizi, e questi due pregiudizi sono spaventosamente sbagliati, e sono sbagliati soprattutto se pronunciati in un paese come l'Italia, che invece con la cultura dovrebbe riuscire a vivere e a vivere anche bene.
Anche perché c'è già subito un bel equivoco interessante, non un equivoco, in realtà un'affermazione che può sembrare estrema e che è facilmente diciamo contestabile, cioè che con la cultura non si mangia, Stefano Massere. Non è vero.
Ma io devo dire che ho fatto una ricerca abbastanza ingenua che si usa fare in questi anni, è quello di cercare economia della cultura nel Google, e devo dire che il primo, sapete che Google dà dei consigli per estendere la propria ricerca, e diciamo scritto economia de, e viene completato con l'economia della cultura, ancora prima di tutta una serie di altre economie. Quindi credo che sia un termine abbastanza ricorrente, perlomeno nelle ricerche e nelle indicizzazioni su internet. Ovviamente non basta questo dato, credo che l'affermazione di Tremonti, tra l'altro, ha generato, oltre a un dibattito giornalistico, anche una serie di libri. Me ne ricordo uno di qualche anno fa, La cultura si mangia, curato da Arpaia e Pietro Greco, dove appunto si metteva in discussione questo fatto, se la cultura paghi a livello concreto, sociale, politico, come pagano altre attività. Il dibattito fondamentale a questo punto è di vedere quanto la cultura debba essere assunta sui crediti dello Stato, cioè quanto lo Stato debba diffondere, pagare, sostenere, incoraggiare cultura. Anche qui i dati sarebbero innumerevoli, ci sono, credo che attorno al 2 al 3% del PIL europeo è generato da investimenti nell'ambito culturale, è un dato più o meno importante, ci si potrebbe ragionare, credo che non sia la sede a questo livello.
Sì, però è vero che c'era un interessante articolo sul Corriere del Ticino di Moreno Bernasconi che parlava della funzione anche del servizio radiotelevisivo pubblico nel diffondere cultura, e faceva riferimento comunque alla realtà svizzera, in cui anche in Svizzera c'è diciamo un finanziamento della cultura da parte dello Stato che è abbastanza ridotto, anche se è cospicuo, però federalismo oblige, e allora dove non ci pensa la Confederazione ci possono pensare i cantoni, ci possono pensare i comuni, ci può pensare il servizio pubblico radiotelevisivo. Jasper Pult, Paolo Di Stefano parlava della realtà italiana, vediamo un po' quella svizzera, perché fare cultura in Svizzera poi è complicato dalle diversità culturali svizzere. E lo chiedo a lei, che è uomo di lettere, uomo di molte culture.
Certo, questo è un dato di fatto particolare, perché non siamo una nazione, diciamo, unita da una lingua, da una storia, eccetera. Per esempio, essendo grigionese, noi facciamo parte soltanto dal 1803 da quella che si chiama l'Elvezia, e Guglielmo Tell è una cosa molto molto lontana, noi abbiamo i nostri eroi, per così dire. Ora, il problema è piuttosto forse quello che avendo una coscienza più spinta forse, perché siamo di culture diverse, ogni tanto non pensiamo che queste culture diverse dovrebbero entrare in dialogo tra loro. E se penso per esempio alla Fondazione Pro Helvetia, che è forse la massima istituzione in Svizzera per promuovere la cultura, per la Pro Helvetia era sempre scontato che quello che è lo scambio all'interno del paese doveva essere una priorità. Oggi non è più tanto così. Oggi la Pro Helvetia è attiva a Shanghai e in tanti paesi così, e all'estero, appunto il Centro Culturale Svizzero a Milano, in altri paesi, eccetera, così. Però è essenziale che in questo momento forse di crisi identitaria di questa Svizzera, la cultura venga usata per fare da ponte tra queste quattro realtà linguistiche e culturali.
Anche questo aspetto interessante, perché mette in luce poi le particolarità appunto di questa Helvetia multiculturale, dove trovare appunto magari una definizione di cultura condivisa mette in gioco la nostra capacità anche di lasciarci affascinare dalla cultura. Però c'è un problema, ed è che oggi viviamo un mondo, una realtà in cui spesso la cultura viene anche denigrata, magari anche solo per fini politici, oppure viene tenuta lontana come qualcosa di elitario, come qualcosa che magari ci spaventa. Sarebbe interessante capire anche il perché di questo fenomeno, e poi sarebbe interessante ovviamente sentire dai nostri ascoltatori che cosa pensano della cultura, che definizione ne danno eventualmente, qual è il loro rapporto con la materia culturale, che siano i libri, che sia la musica, l'arte, o semplicemente appunto il guardare alle altre culture. Sono ovviamente tanti i temi, però abbiamo anche la possibilità di parlarne così con persone che ci aiutano a riflettere.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Let's do something that's all. Let's make a night to remember from January to December. Let's make love to excise.
Let's make a night to remember, canta Bryan Adams. Insomma, lasciateci una notte per ricordare, per riflettere, magari per ricordare la cultura di un tempo rispetto alla cultura di oggi. Dicevo prima, è vero, parlare di cultura ci si può aprire talmente tanto che alla fine magari non si trova più neanche il punto dal quale si è partiti. Però è vero che oggi parlare di cultura porta spesso anche a dibattiti, lo abbiamo sentito da Paolo Di Stefano, in Italia soprattutto, no? Si discuteva del fatto che ciò che non rende non serve economicamente, quindi se non si mangia con la cultura la si butta. Ed è una tendenza sulla quale vorrei anche sentire una riflessione dei nostri interlocutori, che sono Stefano Vassere qui in studio con me, che è direttore delle biblioteche cantonali ticinesi, docente di semiotica e teoria dei linguaggi all'Università di Milano, lo stesso Paolo Di Stefano, prestigiosa firma del Corriere della Sera, Jasper Pult, che è un esperto, un conoscitore della cultura svizzera e potremmo dire europea, anche perché essendo stato direttore del Centro Culturale Svizzero di Milano, anzi ne è stato il primo direttore, ha vissuto proprio a cavallo tra le due culture. E la domanda che ci dicevamo, appunto, perché oggi, e vorrei cominciare proprio da Paolo Di Stefano, siamo in un'epoca in cui si ha l'impressione che spesso la cultura venga denigrata? E in Italia sicuramente ci sono vari esempi, però non mi vorrei concentrare ovviamente soltanto sull'Italia, però noi siamo vicini all'Italia e siamo di cultura italiana. Ma perché questa tendenza a denigrare la cultura, secondo lei?
Ma forse non è proprio una tendenza a denigrare, quanto piuttosto a snobbare il senso della cultura, tutto ciò che sa di cultura e che quindi nell'opinione così generale e pubblica probabilmente non produce effetti sul piano economico, e citavo prima appunto il famoso ministro italiano. Ma poi c'è appunto, oltre a questo disprezzo o snobismo, c'è il fatto che di solito se fai una difesa dei valori culturali, così anche solo generici, vieni considerato nel migliore dei casi un simpatico nostalgico, ecco. Penso per esempio, c'è stato un dibattito da questo punto di vista molto significativo in Italia negli ultimi tempi, e sicuramente Stefano Vassere l'ha seguito, e cioè nei mesi scorsi si è discusso della sentenza del Consiglio di Stato in Italia che ha bocciato la decisione del Politecnico di Milano di organizzare solo in lingua inglese interi corsi di laurea magistrale e di dottorati. Da una parte appunto c'era lo schieramento cosiddetto conservatore o nostalgico, che stava con l'Accademia della Crusca, che difendeva il valore della lingua italiana come lingua identitaria, nazionale, irrinunciabile, e dall'altra invece i modernisti, secondo cui invece bisogna lasciare che l'inglese entri nelle università e nel lavoro, con un'apertura praticamente acritica che contrasta per esempio con quello che accade in Germania o in Francia. Ecco, si sono formati due schieramenti, per cui da una parte i nostalgici e dall'altra parte invece quelli che stanno sul fronte della modernità, come se difendere un elemento culturale, culturale senza K, come la propria lingua, fosse una posizione di retroguardia. Ecco, senza dire che poi, tra l'altro, a proposito di economia, che gli economisti della lingua hanno dimostrato invece l'utilità anche economica del plurilinguismo, e quindi di un'apertura relativa all'inglese. I difensori che diciamo di una maggiore cautela sono stati subito battezzati come indietristi, che è l'accusa peggiore oggi, no? che si possa ricevere. E quindi c'è questa idea per cui da una parte c'è la cultura umanistica che è un po' arretrata, e dall'altra parte invece c'è la cultura tecnologica aperta alla tecnica, alla scienza naturalmente, ma anche a una equivoca idea della diffusione dell'inglese in questo caso, che invece sta dalla parte del progresso.
E anche questo è un aspetto interessante della diffusione della cultura oggi anche attraverso le tecnologie digitali. Vedevo che Stefano Vassere annuiva alle parole di Paolo Di Stefano e voleva aggiungere qualcosa. Dopo anch'io avrei una provocazione aggiuntiva.
Sì.
Allora ciao Sperpult, dopo la chiamo subito in casa. Allora andiamo con ordine, Stefano Vassere.
Allora, prima di tutto invito tutti a leggere la sentenza del Consiglio di Stato sulla questione dell'insegnamento in inglese al Politecnico di Milano, perché è una sentenza veramente esemplare, anche solo dal punto di vista linguistico-testuale. Il che ci indirettamente, quasi a un secondo livello, ci invita a prendere in considerazione quanto sia importante difendere la nostra lingua. Tra l'altro questa sentenza ha nella sostanza degli aspetti abbastanza interessanti, perché non è una difesa così nostalgica dell'italiano a fronte dello strapotere dell'inglese, dell'imperialismo linguistico, ma è una difesa di docenti e studenti che potrebbero essere svantaggiati da filtri linguistici di questo genere. Quindi ecco, tra l'altro la difesa della lingua è un aspetto evidentemente culturale, nel senso che...
Che poi diventa anche politico.
Ma spesso, certo, il problema dell'insegnamento in inglese, poi non è il tema di oggi, però magari due minuti qualcosa varrebbe la pena di dire. Il problema dell'insegnamento dell'inglese è un problema che riguarda non solo le università, ma l'intera società. Si pensi a quanto deprivata possa essere la comunità nella quale il medico non può parlare con parole, non dico semplici, ma parole accessibili al paziente, e quanto l'intera comunità sia deprivata di una possibilità di comunicazione anche quotidiana, anche pratica e molto utile, peraltro, su questioni spinose come la scienza, la medicina, la farmacologia e così via. Però appunto il sito dell'Accademia della Crusca porta questo testo, che invito tutti a leggere, perché è un bel esempio di civiltà culturale al di là del problema linguistico che è, diciamo, circoscritto al mondo universitario.
Jasper Pult voleva aggiungere qualcosa.
Sì, perché mi sembra molto interessante che ora ci siamo soffermati sulla lingua. Io penso, contrariamente appunto al fatto che lei ha detto, Colotti, che la cultura sia denigrata, io penso il contrario, perché guardiamo un po', la lingua è una massima espressione culturale. Noi tre che lavoriamo con la lingua, per esempio Paolo Di Stefano, che ha scritto parecchi libri che hanno trovato dei lettori e non pochi, Stefano Vassere, a tanti che frequentano le sue biblioteche con grande impegno, con grande interesse. Io faccio, per esempio, alla Radio Romancia faccio un programma su toponimi, la spiegazione di toponimi che gli ascoltatori mi chiedono. È un long seller, dura più di 8 anni. Ogni settimana vogliono sapere questi toponimi, ma non per esserne orgogliosi, ma per capire cosa c'è dietro, la storia di un nome, eccetera. Ora, tutto questo fa capire che la cultura in fondo interessa. Nella quotidianità interessa a tutti. Del resto, questo programma si fa su Rete 1 e sono veramente molto contento, perché normalmente sarebbe uno dei soliti programmi per la Rete 2, Space 2, SRF 2, eccetera, così. Invece qui siamo ora proprio col pubblico di cui pensiamo forse che non si interessa tanto di cultura. Sbagliato, però, e ora arriva il grande però. Come si intermedia questa cultura? E lì ovviamente ci sono degli sbagli terribili. Per esempio, se la cultura viene intermediata in modo pedagogicamente penetrante, terribile, no? Noi che in fondo siamo illuministi, noi dobbiamo cercare un'altra strategia. Noi non possiamo dire: guardate, la cultura è un più valore. Noi dobbiamo trovare la strategia della volpe, di far capire ad ognuno quanto è importante la cultura, e ovviamente ci vogliono però anche le conoscenze di base per poter pregiare poi quello che si sente nella quotidianità. E lì è un compito anche della scuola, Per esempio, e ora penso che Paolo Di Stefano lo sappia meglio di noi, ma in Italia questo viene ancora fatto. Io non conosco un italiano che non è orgoglioso su una parte della storia italiana, almeno il Rinascimento. Invece qui in Svizzera forse manca. E per ultimo, se abbiamo ovviamente delle persone chiave della politica, per esempio questo maledetto, benedetto presidente degli Stati Uniti, questo trumpismo fa capire che tristezza che è una persona che non ha la minima cultura, che non sa distinguere, non so, la Svizzera dello Swaziland, questo lo fanno tanti americani, però insomma questa manifestazione attiva di una anti e a cultura, e qui penso che questo ci dà una mossa per andare avanti in questa direzione di favorire la cultura.
Beh, Donald Trump sicuramente almeno adesso sa dov'è Davos e forse sa che appunto la Svizzera non è soltanto Davos, però belle le considerazioni di Jasper Pult, perché anche ricordare che la radio, per esempio, può essere un veicolo per riflettere sulla cultura e magari per abbattere alcuni luoghi comuni, appunto sul fatto che la cultura venga spesso denigrata e invece poi in realtà incuriosisce, e se lo si riesce a fare, cioè incuriosire in modo piacevole e divulgativo, a maggior ragione se lo fa il servizio pubblico è utile che si faccia, anche perché è compito del servizio pubblico anche fare cultura e mediare la cultura. Allora, Stefano Vassere, viene quasi automatico chiedersi perché, visto che Paolo Di Stefano parlava di un certo snobismo nei confronti della cultura, no? La si guarda quasi come a dire no, ma è qualcosa che poi... perché a volte la cultura la si accusa, o perlomeno i mediatori culturali, coloro che devono fare cultura, vengono accusati loro stessi di essere un po' snob. Perché accade questo?
Ma se penso agli aspetti economici, di economia della cultura, credo che giocano a sfavore della cultura anche alcune idee diffuse, per esempio che il prezzo e il denaro non siano compatibili con la produzione culturale, ma questo viene spesso anche dall'interno, cioè dagli stessi produttori di cultura. La quantificazione economica, la quantificazione in denaro è spesso mal vista da queste persone. Però se penso banalmente a dei pilastri fondamentali, dovessi dare una definizione della cultura, di quella cultura di cui stiamo parlando oggi, perché le definizioni sono veramente innumerevoli, penso che i pilastri siano fondamentalmente tre o quattro. Allora, la produzione creativa, letteraria, le belle arti, l'architettura e così via, la fruizione, il consumo di questa produzione, e poi due aspetti della cultura che forse sono i più faticosi e tengono lontana l'opinione pubblica: l'organizzazione dell'educazione, questa cultura in un qualche modo all'inizio va trasmessa ai ragazzini a scuola, e la ricerca scientifica, che sono le due parti meno simpatiche, diciamo, di questi quattro pilastri culturali. Io credo che, come quando si va in montagna, no? Si va su e poi si ha il piacere della discesa. Ecco, credo che la cultura debba anche scontare un po' questi aspetti che non sono immediatamente simpatici, che però ci danno la possibilità, se affrontati con sistematicità e anche con le modalità adeguate, ci danno poi la possibilità, appunto, di godere di grandi piaceri estetici, culturali, letterari e così via.
Verrebbe da dire per aspera ad astra, per non fare riferimento.
È un motto tipicamente culturale.
Ecco, appunto, attraverso insomma le impervie vie si possono raggiungere i cieli. Mauro, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Se ho ben capito, si vuole contrapporre il sapere umanistico la cultura umanistica e la cultura tecnologica.
Non è, no, diciamo che non è il nostro intento, no, contrapporli, però lei ci vede una contrapposizione.
Ma appunto si tende a contrapporre un po' le
ecco,
due culture.
E invece non dovrebbe essere così.
A me sembra, cioè, mi sembra una cosa fuori via, anche perché l'essere umano, come è stato concepito nella nostra cultura cosiddetta occidentale, no, europea, cos'è? L'uomo è un fare, un senso del fare
certo,
all'infinito, no? E il senso del fare, del trasformare, del far divenire il mondo è un è una cultura umana, no?
Beh, certo, basta pensare alla praxis di cui parlavano gli antichi greci.
Non capisco perché si vuole contrapporre un po' sullo sfondo questa cultura umanistica alla cultura tecnologica. Il problema, semmai, è della contrapposizione riguardo un'altra cosa che però è...
No, però Mauro, quello che lei dice è molto interessante, perché io facevo riferimento alla trasformazione tecnologica dentro cui ormai siamo totalmente immersi, ed è vero che spesso pensando alla tecnologia pensiamo a una fruizione molto immediata delle informazioni, e poi invece la cultura umanistica sembra un po' spaventarci perché chiama in causa, insomma, il sudare sui libri, insomma.
Non definire che cos'è l'uomo, io non ho ancora...
Beh, guardi,
che cosa,
Mauro,
vuol dire essere
a questo, a questo dedichiamo una trasmissione a parte. Intanto grazie per il suo intervento, grazie per averci messo un altro spunto di riflessione con il quale torniamo tra poco con i nostri interlocutori, perché questo aspetto della contrapposizione cultura tecnologica, cultura umanistica, ma soprattutto come noi affrontiamo questa apparente dicotomia, credo che sia un aspetto interessante.
0848 03 0808, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955, parola chiave rete 1. In a way it's all a matter of time. I will not worry for you. You will be just fine. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize. Yeah, yeah. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see you're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely it's time to be with me. It is the distance. Makes life a little hard. Two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're home. Yeah, yeah. Safely back where you belong, and see how a love has grown. Till the end of time, open your mind. Surely it's plain to see you're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind.
Ho mille voci questa mattina. A cosa e a chi serve la cultura? E ci siamo già aperti a tantissime riflessioni. L'ultima ce l'ha lanciata l'ascoltatore Mauro, che diceva si ha l'impressione di vivere di fronte a una contrapposizione tra cultura umanistica e cultura tecnologica. Già aveva fatto riferimento a questo Stefano Vassere, e intanto però ci sono arrivati tutta una serie di messaggi che cercheremo in parte di leggervi. In buona parte ne ha raccolti Rolf Schürch, messaggi che ci sono arrivati dagli ascoltatori. Possiamo tentare di riassumerli.
Dobbiamo veramente riassumerli perché sono numerosi e ci fa molto piacere. Come è stato detto, a Rete 1 facciamo divulgazione culturale, non è la prima volta che lo facciamo, ma parlare del tema, proprio del tema ristretto, cultura, cos'è la cultura, come la viviamo, sta veramente suscitando un grande interesse. Un ascoltatore, per esempio, sostiene che la cultura è il DNA, corrisponde al DNA di un luogo, paese, stato, e serve a conoscere e capire una determinata popolazione. Restringendo un po', Anna dice che la cultura nelle sue declinazioni praticamente infinite aiuta a conoscere, capire e apprezzare la bellezza. La bellezza nelle arti, la bellezza nella natura, nel prossimo e noi stessi. Cultura è profondità, sostiene sempre Anna, rispetto a incultura che, secondo me, è superficialità. la cultura, il sapere e la ricerca aiutano a vivere bene. Chi denigra la cultura denigra il bello della vita. Ancora brevemente due cose, e qui abbiamo già visto la profondità di questa riflessione, mi permetto di commentare. Cultura è anche impegno, fatica, ricerca. La cultura potenzialmente è per tutti, ma bisogna volerla. Mentre sul fronte, oserei dire, non opposto ma diverso, oggi la cultura non è fruibile a tutti. Spesso è anche una questione di formazione personale, ma si tende a snobbare quel mondo che sembra fatto ancora per pochi, in quanto spesso creato, sostiene questo ascoltatore, per una elite che tende a rappresentare certi valori legati anche a questioni di ceto sociale.
Sono interessanti queste riflessioni del nostro ascoltatore. Vi chiedo così, proprio di, un po' di pancia, un po' di distinto, di commentarli. Magari comincerei con Paolo Di Stefano.
A me è interessato molto il discorso che faceva l'ascoltatore, credo che si chiamasse Mauro,
sì,
a proposito della distinzione ancora molto resistente tra cultura umanistica e cultura scientifica, il che è veramente artificioso, anacronistico, è un falso in natura. La cultura umanistica, da una parte, quella che appunto non serve, la cultura scientifica, tecnologica, eccetera, è quella che aiuta ad accrescere il PIL nazionale. Per tornare appunto al tema del
nostro cultura che non si mangia.
Incontro, la cultura che non serve. Ecco, e ricordo che c'è un libro piuttosto bello, interessante, di un filosofo, Lucio Ordine, uscito qualche anno fa, che rivendicava invece l'utilità dell'inutile come possibilità di diventare proprio migliori, quindi di conoscere, di approfondire le cose, di stare al mondo. E ricordo anche che su questo piano il dibattito ricorrente in Italia è quello del liceo classico, che diceva, ecco, perché è utile il liceo classico? E la risposta era: prepara alle professioni del futuro. È uno storico straordinario come Luciano Canfora diceva che il liceo classico, lo dice tuttora, aiuta, insegna a ragionare e a resistere. Più di questo, che cosa possiamo
pretendere? E pur considerato sempre un liceo elitario, appunto, e di nuovo torniamo alla questione, no? Il liceo umanistico viene considerato un po' per una sorta di elite, mentre è un altro falso mito che si ripete, insomma.
Anche se ho visto che ci sono già un servizio recente che diceva che in Inghilterra gli studenti chiedono sempre più latino, il che è abbastanza interessante, perché diciamo le lingue morte poi non sono altro che dei problemi da risolvere, propongono dei problemi da risolvere, degli esercizi da eseguire e quindi dei modi per ragionare, il che mi sembra molto utile nel tempo, nella contemporaneità che viviamo.
Jasper Pult, l'ascoltatore che diceva la cultura aiuta a vivere bene, mi piace questa definizione, no? E poi che la contrapponeva alla profondità, alla superficialità.
Sì,
a lei la cultura, la cultura l'ha aiutata a vivere bene, vero?
Ma certo, certo. Io riprendo la bella metafora di Stefano Vasseri di questa passeggiata in montagna, no?
Mm-hmm.
Non è solo che ci sia una salita e una discesa, ma andando nelle montagne si ha questa esperienza incredibile di vedere in continuazione un cambiamento di prospettive. Per esempio la montagna che sembra molto molto alta, salendo diventa una tra le montagne che poi non è più così alta come prima, o se si vede una valle che era nascosta prima, eccetera. Questo cambiamento di prospettiva, questa è forse una delle essenzialità della cultura, perché ci aiuta appunto a capire, ci aiuta a ragionare, e mi piace molto che Paolo abbia usato la parola ragionare. Non so se voi vi ricordate di quel bellissimo testo di Sciascia, uno degli ultimi, questa storia semplice che lui ha scritto. E lì c'è un professore che dice poi al non so, un grande rappresentante della Sicilia, no? Non so che funzione abbia, comunque dice: ma non conta l'italiano, perché lui era stato il suo allievo, non conta la conoscenza dell'italiano, conta il ragionare. Ed è Gian Maria Volonté che lo dice con un tale impegno. Io quando avevo visto il film della storia semplice, del resto pure bellissimo, lì ho capito di cosa si tratta.
Prima di dare la parola anche a Stefano Vassere per commentare i nostri messaggi, anzi dei nostri ascoltatori, è bello che abbiano aderito a questa sfida di parlare di cultura, ed è vero che è così ampio il tema che forse meriterebbe un'altra trasmissione, e chissà che non riusciamo ad organizzarla. Volevo comunque dare la parola anche a un ascoltatore al telefono. Carlo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Io sono uno scolaro di Marino Marini a 5 anni. Mm-hmm. E vuol dire che io da Marino Marini ho imparato a disegnare le lumache.
Anche questa Marini, è cultura, eh?
Ecco. Marino Marini è un non soltanto no, nella pittura, ma specialmente nella scultura, una persona fantastica. Mm-hmm. Io trovo oggi, per esempio, a Basile, come si chiama qui, nella stazione di come si chiama qui, la capitale di Ticino?
A Bellinzona.
A Bellinzona, statue che non conoscono neanche la staticità.
Carlo, ciascuno poi ha il suo gusto anche di fronte. Dopo è chiaro, no, che costruire una statua che non si regge in piedi magari non è un modo utile di fare cultura.
Scusi, ma io non posso permettere a opere d'arte, che se richiamate opere d'arte, che non abbiano un minimo di staticità.
Carlo, dedicheremo allora una trasmissione anche alle opere plastiche, per capire se si possono reggere. Però, se non altro, la visione di Carlo dice: ecco, io avendo avuto un certo tipo di formazione, ho un certo tipo di cultura, un certo tipo di sguardo, che poi non deve diventare relativo e neanche assoluto. Stefano Vassere, tornando appunto ai messaggi dei nostri ascoltatori, vediamo che poi vengono fuori comunque aspetti che possono sembrare quasi contraddittori, no? Quasi antitetici, però c'è un nocciolo, credo, che si forma piano piano, un nucleo.
Sì, allora direi, per l'aspetto cultura versus tecnologia è chiaro che ci si deve molto lavorare, soprattutto in Italia, dove questa contrapposizione è molto esplicita.
Da noi no.
Ma un po' meno, direi. Da noi, cioè in Italia, libri come questo di Rovelli sulle 6 lezioni di fisica
è stato un best seller.
Ecco, però è considerato una specie di fulmine a ciel sereno, no? Arriva un tecnologo, un fisico, che ci insegna degli aspetti culturali legati alla sua materia.
Non tanto per spezzare una lancia a favore della trasmissione che conduco, però è vero che a Mille Voci spesso ci sforziamo di parlare anche di scienze e di tecnologia in modo divulgativo, e crediamo che sia utile come servizio pubblico farlo anche a scopo culturale, non soltanto tanto nozionistico, perché anche questa credo sia una delle funzioni della radio.
Certo.
Ben venga poi la curiosità della quale parlavano appunto sia Stefano Vassere che Casper Pulta.
Sì, dopo l'altro aspetto...
Scusa, Paolo Di Stefano.
Sì, l'altro aspetto che mi sembra emergere è quello della cultura di nicchia, l'elite, lo snobismo, i piccoli numeri, no? Io ho letto l'altro giorno una bella intervista di Enrico Franceschini a Nick Hornby, che è un tifoso di calcio, credo che tenga l'Arsenal, una squadra di Londra. E dice Hornby: mi capita di vedere una o due belle partite a stagione, mentre mi capita di leggere dei libri molto belli quasi ogni settimana. E allora mi è venuta in mente questa frase di Nick Hornby in riferimento ai dati che ho più sotto mano, no? Ho calcolato gli utenti fedeli, quindi quelli regolari delle biblioteche della Svizzera italiana e una stima degli abbonati delle partite di hockey di Lugano-Ambrì. E devo dire che tutto sommato le sole quattro biblioteche cantonali hanno più utenti regolari dei frequentatori per abbonamento delle piste di ghiaccio, no? Quindi anche qui il discorso sulla nicchia, sull'elite potrebbe essere molto relativizzato, potrei dire, dal mio punto di vista considerare i tifosi dell'hockey, certo, una nicchia.
E per non fare una battuta, non stiamo parlando di una contrapposizione tra cultura umanistica e cultura tecnologica, anche se oggi per seguire una partita di hockey probabilmente bisogna essere bravi a conoscere anche le tecnologie. Rolf Schirk, ci sono altri spunti?
Ce ne sono altri e tanti.
Promettiamo che dedicheremo un'altra trasmissione.
Dovremo tornare senz'altro su questo argomento, perché ovviamente il coinvolgimento è massiccio, però abbiamo tempo almeno per dire ancora due cose. Un ascoltatore ci dice: la cultura, e si ribadisce quanto è stato detto in tutte le sfumature, la cultura è la vera ricchezza dell'individuo. Altra persona: cultura è arricchimento, la vita è vista con occhi diversi, quindi si mette in risalto veramente il fatto della crescita personale legato all'approccio alla cultura. E poi c'è un ascoltatore che ci manda il celeberrimo, perché no, potremmo usarlo proprio come chiosa, il celeberrimo aforisma di Marco Aurelio: la felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Potremmo aggiungere: la qualità dei tuoi pensieri dipende dalla tua attenzione alla riflessione, al ragionamento, come avete detto, in fondo all'approccio proprio alla cultura nelle sue declinazioni.
E invece a me piace molto questa idea della cultura come arricchimento individuale, che però dovrebbe essere anche l'arricchimento diciamo di un'intera comunità. E qui allora le cose poi diventano complicate, e sto pensando per esempio dal punto di vista di Jasper Pult, uomo di molte culture in una Svizzera multiculturale, dove spesso è difficile trovare una proposta culturale che poi venga condivisa da tutti. E però, appunto, non bisogna lasciarsi scoraggiare da questo punto di vista. Come dire, quello che piace a Lugano magari non piace a Zurigo, non piace a Ginevra, non piace a Basilea. Non è vero.
No, anzi, anche questa è la ricchezza. Se io, per esempio, vedo quanti elementi culturali che sono stati importati dall'Italia in Engadina, no? Non solo nell'architettura, ma per esempio ultimamente abbiamo fatto un gioco che si chiama La Murra da noi, che sarebbe la morra, che è il gioco più geniale, direi, perché se ne ha bisogno solo delle due mani, no? E questo gioco è venuto con i bergamaschi, che aiutavano durante il tempo della fienagione, aiutavano i nostri contadini. E finora, fin oggi, i giovani che fanno questi tournée di morra, che è una bellezza, no? Questi sono gli arricchimenti. Se siamo diversi culturalmente, allora possiamo anche scambiarcela, e è quello che dovremmo fare sempre di più.
Vorrei leggervi un messaggio che è arrivato proprio riferito a quanto diceva Jasper Pult. L'ascoltatore dice: sono profondamente d'accordo con le sue parole, a volte la gente ha l'impressione che la cultura sia una materia per pochi, per gli intellettuali, gli accademici, forse per colpa di tanti intermediari errati. In realtà tutti o quasi hanno diritto all'accesso alla cultura, alla possibilità di partecipare e creare progetti culturali per la propria collettività, che sia grande o piccola, statale, regionale, locale o concentrata in un piccolo villaggio sperduto nelle montagne. La cultura non è guadagno, dice questo ascoltatore, questa ascoltatrice, è piacere di condividere e conoscere e sentirsi legati da una base comune. Vorrei chiudere con questa affermazione e una riflessione veramente di 30 secondi ciascuno, cominciando da Stefano Vassere.
Io sono perfettamente d'accordo con questa affermazione, la definizione allargata di cultura che evocavo all'inizio, cioè quello che tiene insieme la società. Devo fare i complimenti a Jasper Pult, perché è l'uomo culturale assoluto dal punto di vista svizzero, perché parla 4-5 lingue,
6
lingue, 7, e sappiamo che la cultura della la società svizzera è tenuta assieme dai valori culturali e linguistici che lui ben rappresenta, quindi ecco, da questo punto di vista non posso che fargli i complimenti.
Paolo Di Stefano, l'idea appunto della cultura come piacere poi.
Come piacere, ma anche come fatica, ecco, io questo devo aggiungerlo, perché io circolo moltissimo nelle scuole italiane e quello che cerco di dire, spesso vedo la sorpresa dei ragazzi nell'ascoltare le mie parole, è che quando il piacere, la fatica si coniuga finalmente con il piacere, allora è la felicità perfetta, e questa felicità perfetta può anche coincidere appunto con la creatività oppure con la cultura, ma non bisogna dimenticare che creatività e cultura comprendono anche questo sforzo che è lo sforzo della fatica.
Jasper Pult, io non so se congedarmi da lei salutandola in latino, in romancio, in tedesco, in francese, in italiano, addirittura in russo, però se volesse dire una battuta finale sul...
Senta, sì, sono molto breve, molto breve. Senta, io darei a questo programma, a questa trasmissione, un 6, quale voto d'aria, per il coraggio di sfidare la cultura nella Rete 1. Dunque complimenti sia Nicola Colotti sia Rolf Schürch.
Grazie, Jasper Pult, è uno stimolo a riprendere il tema. Davvero ci proponiamo di riprendere questo argomento, perché poi magari avremo anche occasione di andare forse a guardare dei settori un po' più specifici. Però il discorso è bello, e soprattutto è stato bello vedere come hanno reagito i nostri ascoltatori, e credo che anche questo sia servizio pubblico. E lo ricordo, il ruolo anche della SSR nel fare cultura in un paese multilingue, multiculturale come la Svizzera è fondamentale. Grazie quindi a Stefano Vassini, a Paolo Di Stefano, a Jasper Pult, di avere condiviso con noi il piacere del riflettere sulla cultura. Vi do appuntamento a domani, poco dopo le 11, per parlare, come dicevo all'inizio, del premio di cui è stata insignita l'OSI, questo International Classic Music Award 2018, perché anche questa è cultura, e tra l'altro anche in questo caso il ruolo della RSI è un ruolo fondamentale. Quindi grazie di essere stati con noi, speriamo davvero di avervi incuriositi, ma soprattutto, come dire, consolati anche di fronte a volte alle difficoltà che la cultura può sembrare generare, ma soprattutto di avere sfatato alcuni luoghi comuni. Grazie di essere stati con noi, buon proseguimento di ascolto.